Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Perché uscire da una condizione di povertà è così difficile?
Cose molto umane.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questo è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, oltre a tenerti compagnia oggettivamente, ti spiega o ti racconta qualche cosa. La questione della povertà. Allora, uscire dalla povertà è difficile e mi rendo conto che non è un'affermazione esattamente dirompente, cioè grazie al cavolo che uscire dalla povertà è difficile, ma non mi riferisco al fatto di riuscire in qualche modo, attraverso tutta una serie di percorsi, per carità, o fortune, a trovare un'occupazione che A, ci renda felici, B, ci renda meno poveri. Mi riferisco al fatto che essere poveri oggi è caro. Mi spiego. Una condizione di indigenza ti obbliga a fare spesso scelte completamente antieconomiche e controintuitive, che sono di base le scelte che premiano nell'immediato ma che poi nel lungo periodo sono svantaggiose. Ci sono una marea di esempi in cui pagare tutto e subito costa molto meno che pagare le cose in modo dilazionato, al di là del comprare la macchina con un finanziamento piuttosto che pagando sull'unghia. Non si fa praticamente mai, ok? Ma è ovvio che un finanziamento è caro. Costa, ok? Si pagano gli interessi. Quando si tratta di acquistare una casa o acquistare un'automobile o comunque fare una spesa abbastanza cospicua, ci siamo abituati, è così che si fa. Il problema però è più insidioso quando si tratta di spese più piccole, di spese come quello di fare la spesa, per esempio. Il tunnel dei microfinanziamenti con piccole spese aggiuntive sono in realtà, in molti casi, alla fine una fregatura. Non nel senso che poi finisci a pagare più di quanto avevi previsto, ma che nel lungo periodo continuano a impedirti la possibilità di mettere via del denaro se di denaro ne hai già poco. Prendiamo ad esempio un cellulare e lasciamo subito perdere l'ipotesi che se non hai soldi il cellulare è inutile. Lo sappiamo tutti che il cellulare è fondamentale per campare oggi, anche perché se l'idea è trovare un lavoro e sei senza cellulare, buona fortuna. Quindi facciamo che fai un finanziamento per prenderti uno smartphone decente. Ok? Se fai un finanziamento, alla fine il costo sarà di qualche centinaia di euro in più, forse un centinaio di euro, dipende dal modello, ma ecco. Per una persona con uno stipendio normale, quindi al di sopra della soglia di povertà, quei 100 euro fanno una differenza estremamente relativa, ma se sei lì e la scelta di prendere un cellulare col finanziamento è una scelta obbligata, appunto, quel centinaio di euro che finirai per pagare in più sono quelli che contribuiscono in modo abbastanza importante a continuare a mantenerti sotto una soglia di povertà, perché non metti via nulla, ad esempio. Stessa cosa succede con spese inferiori quando vai a comprare le cose da mangiare. Ci sono un sacco di offerte che ti permettono di pagare in modo dilazionato, ma non paghi in modo dilazionato gratuito, ovviamente. C'è sempre una piccola aggiunta. E questi sono i casi, diciamo, più estremi. Ma mettiamo che sei povero e che quindi nell'ultimo periodo hai, che ne so, vissuto addirittura in macchina oppure ospite da qualcuno, devi prendere una casa in affitto. Intanto non puoi comprare una casa e comprare una casa anche lì nel lungo periodo è più conveniente rispetto ad affittare.
Disclaimer, sto lasciando da parte tutta la questione delle abitazioni, delle case popolari per non entrare nel turbine gigantesco, perché quello è un altro temone a parte, secondo me.
Ma la situazione non è sempre chiarissima e non è sempre così delimitata. Ci sono anche esigenze individuali che possono portare qualcuno a preferire l'affitto. Ma facciamo che appunto devi affittare una casa e prima una casa non ce l'avevi. Trovi una casa piccolina che ti permetta di vivere in modo dignitoso con un canone mensile abbastanza basso. Ma tu non devi pagare un canone mensile all'inizio. All'inizio tu devi pagare 3 mensilità, più il canone, più le eventuali spese d'agenzia. E poi la casa è vuota. Come fai? A meno che tu non abbia preso una casa mobiliata, e a quel punto probabilmente il canone non è poi così basso, dovrai anche racimolare un po' di soldi per ammobiliare quella casa. Niente di spettacolare, eh? Giusto per campare. Un letto, un divano, la cucina se la cucina non c'è. Senza fare grandi lavori, naturalmente. Se l'affitto mensile è abbastanza basso, diciamo intorno a, qualche centinaia di euro, ecco, è diventato con ogni probabilità una spesa di almeno un paio di K, ma stando bassi, eh? E non è detto che quei soldi tu ce li abbia. A questo poi si aggiunge un altro dettaglio tutt'altro che trascurabile. Per pagare un canone basso, oggi, diciamo in Nord Italia, ma vale sicuramente ovunque, ti conviene stare lontano dal centro principale abitato, ok? Quindi probabilmente o in periferia o addirittura nell'Interland. Ottimo, paghi molto meno. Però ti devi spostare e il trasporto costa, e costa in proporzione a quanto sei lontano naturalmente. Cioè, a Milano l'abbonamento dei mezzi per chi vive a Milano e si sposta solo a Milano è una cosa. Se vivi nell'Interland costa molto, ma molto di più. E dato che costano molto i trasporti e che non sempre sono capillari e soprattutto non sempre possono rispondere alle tue esigenze, soprattutto se hai dei figli ad esempio e hai bisogno, che ne so, di andare a prenderli a scuola o portarli da qualche parte o semplicemente avere la disponibilità di un mezzo che dipenda da te anche nelle emergenze, potrebbe valer la pena avere una macchina, ma con ogni probabilità dovrai comprare una macchina molto usata, molto vecchia. E il problema delle macchine usate molto vecchie è che intanto consumano molto di più e sono altre spese, e poi si rompono, e quando si rompono la devi aggiustare e quella roba costa un casino di soldi. Se non sei povero, cambiare casa, cioè passare da una casa in affitto a un'altra casa in affitto migliore, tralasciando ovviamente l'ipotesi dell'acquisto, è molto più facile, perché a meno che tu non abbia demolito il tuo bilocale, con ogni probabilità avrai ancora la caparra che userai o che contribuirà per pagare la caparra della seconda casa, ad esempio, e con ogni probabilità avrai da parte dei mobili che potrai mettere nella casa nuova, e quindi anche se hai più soldi la tua spesa sarà molto inferiore rispetto a quella che se parti dalla soglia di povertà. Macello, no? Ma ancora più complicata la situazione diventa quando si parla di aiuti da parte dello Stato. Non parliamo specificamente del reddito di cittadinanza, che ha tutta una serie di collegamenti addentellati politici che non è il caso di affrontare, ma semplicemente il sistema che lo Stato dia una mano a chi ne ha bisogno. È giustissimo, secondo me. Ma non è nero e bianco. Non è facile da dirimere la questione. Perché? Perché ci sono un sacco di situazioni in cui andare a lavorare costa un sacco di soldi. Cioè, tu sei a casa e ricevi X di aiuti statali, li chiamo così giusto appunto per non fare confusione col reddito di cittadinanza. Trovi finalmente un lavoro che ti permette un guadagno di X più 2, facciamo. E tu vuoi lavorare, intanto perché la condizione di vivere con gli aiuti statali non ti soddisfa particolarmente come individuo e inoltre ti permette di guadagnare un pochino di più. Ma c'è un ma. Ci sarà un periodo, almeno un mese in linea di massima, in cui non riceverai soldi, non riceverai più i soldi degli aiuti statali e stai aspettando lo stipendio. Ma andare a lavorare ha anche un costo. Ha un costo in termini di trasporti, ha un costo in termini di tempo. Se hai dei figli è tempo che non potrai passare a casa con loro, che al di là del fatto che è molto carino passare il tempo con i figli, dovrai comunque sostituire la tua presenza con qualcuno. E se non hai parenti che ti possono dare una mano, così come dovrebbe essere, perché non è scritto da nessuna parte che viviamo grazie al fatto che ci sono i genitori grandi che ci possono tenere i figli, o non dovrebbe essere così quantomeno, dovrai anche pensare ai soldi di uno o una babysitter. E costano maledettamente tanto. Oppure un asilo, ancora peggio. Questo se si parla di figli in età prescolare, naturalmente. Ma anche se vanno a scuola, ci vanno in genere fino a dopo pranzo, se fanno il tempo pieno. E chi li tiene quando tu sei ancora al lavoro? Quella roba costa molto. Quindi si entra in quel loop molto molto discusso e controverso in cui a volte andare a lavorare non conviene e conviene stare a casa a ricevere gli aiuti statali. Non è il massimo, giusto? Né da un punto di vista di crescita individuale né da un punto di vista di crescita della società intera. Quindi il modo migliore è togliere gli aiuti da parte dello Stato, giusto? Beh, no, metti nei guai, seri guai, un sacco di persone per colpa di qualche stronzo che in realtà se ne approfitta. E quindi? Quindi bisognerebbe probabilmente trovare dei metodi che siano proporzionali, cioè un periodo ad esempio in cui gli aiuti statali non vengono troncati di botto ma diminuiscono in modo graduale, in modo da accompagnarti all'interno della tua vita lavorativa. Ma comunque lo stipendio deve essere abbastanza più sostanzioso per andare incontro a tutte le spese che dicevamo prima, e quindi sarebbe molto bello che per esempio su quelle spese ci fossero degli aiuti veri e propri, ok? O che addirittura lo Stato mettesse babysitter. Qua in Italia, È fantascienza, ahimè. Quindi probabilmente la cosa migliore, di più di buonsenso, sarebbe che tutti ricevessimo una formazione professionale di base che ci permetta di uscire comunque da uno stato di indigenza, o ancora meglio, non entrarci mai in realtà, perché nel momento in cui entriamo nel mondo da adulti abbiamo già gli strumenti per, appunto, mettere a frutto le nostre capacità. E non solo, però, ci vuole anche che dall'altra parte ci sia effettivamente una grande richiesta occupazionale, cioè che tutti, o quasi, riescano trovare un lavoro. Tutto questo per dire che la situazione è incasinatissima quando si parla di reddito di cittadinanza, chiamiamolo col suo nome, o comunque in generale aiuti da parte dello Stato, o in generale di povertà. Che è vero, ovviamente, che ci sono le persone che se ne approfittano e che magari non solo ricevono aiuti da parte dello Stato, ma che magari parallelamente fanno anche dei lavoretti in nero, per cui non tracciabili, e riescono a sommare guadagni illeciti a proventi che non gli spetterebbero. Bisogna ricordarsi però che l'associazione Povero uguale non ha voglia di darsi da fare è quasi sempre sbagliata, e che uscire da una situazione di povertà è molto più difficile di quello che potrebbe sembrare da fuori, per tutta una serie di ostacoli che in genere non vengono presi in considerazione. Io personalmente non credo di aver mai buttato così tanti soldi come quando guadagnavo il minimo indispensabile, ma me lo ricordo proprio bene. Cosa ne pensate? Scrivetemi, mi interessa il vostro parere. E seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con Cose Molto Umane.